ben ritrovate, ben ritrovati su www.radiocittaperta.it. Questo è Grande Giove, come ogni giovedì. Vi avevamo abituato a qualcos'altro forse ultimamente. Buona tetta, Roberto.
Buona tetta a tutti. Buon 2021. Buona tetta del 2021, attenzione.
Eh sì, perché le nostre ultime due dirette del 2020 sono state fatte durante il mercoledì, lo spazio del mercoledì che invece di solito prevede la nostra replica.
Esatto, noi ce ne eravamo impossessati, però adesso torniamo alle origini, vero Matteo? Vero, sì. Come siamo didascalici.
È bello tornare alle origini ogni tanto.
È bello anche essere didascalici.
È bello anche essere Roberto Scolamiero, lo vogliamo dire?
Beh, oddio, no.
Perché hai l'onore di venire in diretta con me ogni settimana.
È vero, però è uscito il vaccino, quindi vaccinatevi e...
E fatelo e basta.
Non Roberto Scolamierizzatevi.
perché tu non ti vuoi vaccinarizzare?
Evitate la replica.
Allora, abbiamo detto che stava per cominciare la campagna vaginale un po' di tempo
fa,
quindi fatelo.
Cioè, vaginatevi.
È inutile che discutete, cioè vaginatevi e basta.
La vaginazione è l'unica soluzione.
L'unica
arma che abbiamo.
Eh sì, è vero, l'unica arma che abbiamo per combattere i mali del mondo.
È molto tantrica questa cosa.
È molto tantrica, sì. Allora, salutiamo tutti quelli che sono collegati per ascoltarci. Vedo che siete collegati non solo dal nostro bel paese a forma di stivale, ma anche dalla Russia, dal Kenya, dalla Germania, dalla Finlandia. Questa cosa mi fa molto molto piacere.
C'è qualcuno dagli USA?
No, non c'è nessuno dagli USA.
C'è qualcuno da Capitol Hill?
Pensa.
Non c'è nessuno, perché noi, a forza di fare reale informazione, loro ci hanno esclusi.
Allora,
si sono sentiti minacciati dalla nostra informazione.
Sì. Hanno detto è meglio non ascoltare Radio Città Aperta,
perché
soprattutto
loro dicono la verità.
Eh sì. Loro fanno... Vabbè, no, forse dire che facciamo informazione è un po' troppo.
No, è troppo, però senti, parliamo di cose... Partiamo dal basso.
Sì,
come è andato questo inizio 2021? Lo chiedo a te, ma lo chiedo a tutti gli ascoltatori.
Allora, io credo di essere ingrassato come poco, cioè nel senso che comunque il lockdown ci aveva già dato una bella botta.
Vabbè, però se tu dici che sei ingrassato, quindi va bene fondamentalmente, nel senso che il grasso, l'opulenza sostanzialmente è legata a un qualcosa, al benessere.
Quindi
no?
Torniamo ai canoni di bellezza dell'India di 40
di
anni fa.
40.000 anni fa.
Forse anche 50 anni fa soltanto, perché l'India comunque è ancora 50 anni fa. Ma guarda che ancora adesso molti degli influencer indiani sono corpulenti.
Io non conosco influencer
indiani. Io sì, perché mi diverto troppissimo e ve li farò conoscere.
Conosciamoli, perché in realtà sono diametralmente opposti ai canoni di bellezza europei, quindi va bene.
È quello che fa ridere. Che fa ridere noi, però
cioè,
fondamentalmente
loro no,
per loro
certo.
Va bene, cioè,
ovvio,
così.
Ovvio che sia così.
Ma quello che io credo che sia successo, questa è una mia teoria che poi forse bisognerà confrontare con quelle di altri e comunque in generale cercare di capire se è vero. Secondo me il canone di bellezza indiano di tot anni fa, quindi parliamo, che non so, di 50 anni fa, è adesso in parallelo con il canone di bellezza di adesso. Cioè nel senso che secondo me in India, se tu sei bello come prestabilisce il canone occidentale, va bene, ma se sei bello come prestabiliva il canone indiano, cioè è vero che col pancione, che sei comunque un uomo in salute, no? Perché puoi mettere il cibo sulla tavola, va comunque bene, cioè quindi in India saremo tutti belli.
Allora, buon capodanno indiano a tutti ragazzi. In realtà non siete grassi, siete belli per il popolo indiano.
Sì, siete sempre sempre comunque belli come il buon Dave Grohl.
Will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. We'll be right back.
Foo Fighters, No Son of Mine, con la novità di Dave Grohl e compagni, che apre questa puntata di Grande Giove su www.radiocittaperta.it, e vi do subito i contatti. Approfittiamo per questo intro da speaker quasi serio, quasi serio.
Non t'allargare.
Quasi, ho detto quasi.
Infatti,
quasi. Per dirvi che se ci volete scrivere in diretta lo potete fare al 347-2450020 oppure sui nostri profili Facebook, che rispondono ai nomi di Matteo Giacchè e Roberto Scolamiero, perché siamo noi, ci mettiamo la faccia, Roberto.
Ci mettiamo
dillo,
la faccia e
dillo, perché bisogna
faccia
dirlo.
Schifo, però la faccia schifosa noi ce la mettiamo.
Bisogna dirlo come ce la mettono i vichinghi la faccia, eh? Perché i vichinghi ci hanno sempre messo la faccia e continuano a farlo anche nel 2020.
Esatto.
Nel 2021.
Non so che vuoi dire, però te l'appoggio.
No, stavo cercando di fare un bruttissimo aggancio con quello di cui vogliamo parlare quest'oggi, fondamentalmente.
Beh, sì, no, cominciamo da... Allora, cioè, va fatta una premessa larghissima e lunghissima.
Vai, vai. Allora, ai nostri ascoltatori piacciono le premesse, cioè, me l'hanno proprio scritto qui al 347-2450020. Fateci una premessa lunghissima.
Allora, la cosa è questa. Tu hai visto l'ultima animazione di Zero Calcare, l'ultimo cartone animato, diciamo così, che è andato in onda su Propaganda Live, ma anche sui suoi canali social. Alla fine, vabbè, te la faccio breve.
Sì.
Alla fine c'è il 2021, l'anno,
sì,
che è in uno sgabuzzino chiuso, che trema, e che sta respirando con affanno, tipo chi va in tachicardia, cioè che ha tachicardia,
sì, 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 sì,
e magari sta andando anche in iperossigenazione, e dice: oh, regà, ma avete rotto il cazzo, c'ho una crisi da, come si dice, quando sei quando tutti si aspettano da te un risultato, una crisi,
un'ansia da prestazione,
sì, sì.
Comunque cazzo non si può dire in radio.
Cazzo? Ho cazzo, ho detto cazzo.
Sì, ormai è fatta.
Allora, il 2021 non è nient'altro che un'appendice lunga del 2020. E sarà così per almeno 6 mesi. Togliamoci
per almeno
testa.
6 anni, vogliamo dire?
No, io punto ai 6 mesi. Comunque,
te sei ottimista.
Sono molto ottimista. E niente, quindi se vi aspettavate un inizio più soft, più che ci abbracciavamo, che ci volevamo bene, non è così. E l'abbiamo visto ieri negli Stati Uniti. Però io in realtà volevo celebrare questa prima puntata del 2021 di Grande Giove con un eroe. Un,
sì,
eroe, perché,
sì,
gli eroi ci sono. E io, il mio eroe personale del 2021 è Thomas Dodd.
Sì.
Che è un trentenne dello Staffordshire, che è una Midlands occidentale nel Regno Unito, immagino.
Sì.
Che è un fan di Celine Dion. Già per questo è un eroe.
Comunque è un eroe.
È un eroe. Già per questo è un eroe.
Credo che ci sia di mezzo l'anagrafe.
Sì, sì. Che ha fatto questa persona qua? Ha passato tutta la sua quarantena a vedere i concerti di Celine Dion. Che
ma
soltanto
perché?
Per questo.
Perché?
Cioè, meriterebbe la pensione d'accompagno.
Sì, vogliamo fargli una statua a quest'uomo,
sì,
per la pazienza.
L'accompagno ci vuole. Ma non va, cioè, come se non bastasse, lui ha praticamente si è visto tutti i concerti, ha ascoltato tutti gli album, perché lui è un fan. Ma quello che ha fatto di peggio è che la notte di Natale era da solo a casa e si è sbronzato come ti sbronzi tu praticamente il martedì mattina, quindi era bello lercio.
Sì, sì, tutte le mattine in realtà.
Tutti i martedì mattina, tutti lerci. E lui era così lercio che, mentre nella sua lercitudine, ha praticamente utilizzato un'app dell'anagrafe inglese, che soltanto con 89 sterline, pensa bene, 89 sterline, ecco, bravo, lui ha cambiato nome. Il fatto è che lui se n'è scordato, perché era così lercio.
Cioè, quindi l'ha fatto da ubriaco?
Esatto. Niente, a un certo punto, i giorni seguenti, gli è arrivata a casa una lettera bella in cui lui si è rinominato ufficialmente Celine Dion.
Ti prego.
Quindi adesso ufficialmente lui si chiama Celine Dion. E la cosa è così, lui era contento, ma non ci credeva.
Ah, quindi non vuole cambiare?
No, adesso lui stava aspettando, perché vuole capire se questo cambio di nome gli porterà magari nel 2021 qualche buona novella.
Che cosa ti può portare di buono
lui spera,
aver cambiato nome in Celine Dion?
Lui spera nel conto corrente, in realtà.
Sì, eh?
La cosa bella è che lui lo ha twittato e Celine Dion l'ha ritwittato, come si dice? Ritettato.
Anzi. Ritettato, come diciamo noi qui a Grande Giove.
E praticamente Céline Dion ha detto: non mi è, ho visto molte cose nella mia vita da artista, ho avuto molte onori, ma questa cosa di una persona, un uomo tra l'altro, che si è chiamato, sì, ha voluto chiamarsi con il mio nome, è la cosa più bella che mi commuove. Questo 2021 non poteva cominciare in maniera migliore. Io non so se deve essere contenta per Todd, per Dodd anzi, o per Céline Dion. Comunque lui ha detto: no, per adesso mi firmo Céline Dion, però non so come presentarmi alle persone. Questo lo capisco benissimo, anche io ho lo stesso problema.
Quindi diciamo che almeno per Céline Dion e per Dodd questo 2021 è iniziato
bene. Cioè per qualcuno è iniziato bene questo 2021. Poi per tutta l'area repubblicana degli Stati Uniti,
forse un po' meno.
Però questo lo vediamo dopo, dai.
Sì, questo lo vediamo dopo, perché nel frattempo abbiamo selezionato un po' di musica bella per voi. Hai visto che dobbiamo parlare degli Stati Uniti, parliamo di America e di quello che è successo. Perché
che è successo?
C'è molto. No, non è successo niente.
Ah, ecco.
Io facevo solo riferimento a piccoli fattucci così.
Vai.
Accaduti così. Non è successo niente nella Casa Bianca.
Formalmente nulla.
Trump non ha fatto nulla di antecedente alla storia. Cioè,
No.
Cioè, comunque sono tutte cose che sono già successe. Intanto ci ascoltiamo appunto American Guilt da Unknown Mortal Orchestra. American Guilt, American Guilt per Unknown Mortal Orchestra, perché stiamo per parlare di qualcosa che non ha precedenti nella storia. Mentre intanto Roberto mi fa vedere delle immagini osè sul suo telefono, perché Roberto è così,
lo vogliamo così, dire, è così. Il porno bisogno.
Il porno bisogno di cui ho bisogno, quello di cui abbiamo parlato quando abbiamo passato il management del post,
del dolore post-operatorio,
che adesso si chiamano solo management, circa 2 settimane fa. Però, a parte le immagini osè che mi ha mostrato Roberto sul suo telefono, di donne prosperose, così diciamo.
Mamma, insomma, sai che non è vero. Anche no, zia, lo sai che non è vero.
A parte questo, a parte
anche
tutto questo,
sorella e nipoti, sapete che non è vero.
Diciamo che comunque dobbiamo parlare di quello che è successo a Washington.
È incredibile perché sì, era un po' come quel romanzo di Gabriel García Márquez, Una cronaca di una morte annunciata, in cui tutti sanno che l'interprete verrà ucciso, tranne l'interprete del libro, e quindi tutti si chiedono: ma è incredibile, guarda come va in giro, sta per essere ammazzato, guarda adesso tra poco lo vanno ad uccidere, e nessuno sa, cioè tutti lo sanno ma lui non lo sa. E ecco, quello che è successo ieri è questo praticamente, che il popolo americano sapeva che si sarebbe tenuta una sorta di reunion tra negazionisti,
i trampiani che comprendono negazionisti,
sì, comprendono un po' tutto, è un bel frullatore di persone,
fascisti, razzisti,
sì, c'erano le bandiere confederate, c'erano quelli di QAnon,
tra l'altro ci fosse una persona con la mascherina nei video,
cioè, è incredibile. Guarda, ieri guardavamo il video con mia moglie, no? Diciamo, guarda, quello senza, cioè cercavamo, si contavano sulla
moglie.
Ho una moglie, okay, tra l'altro certificato.
Questo dà speranza all'umanità.
Sì, esatto. E praticamente si contavano sulla punta delle dita,
sì,
le persone.
Sì, quello è veramente una cosa.
Però questo rientra all'interno della dialettica che Trump ha tenuto durante questi anni, e quindi è normale che le persone che seguono Trump, che ha detto che le mascherine erano inutili, non indossino le mascherine.
Tra l'altro, Trump,
gli unici che indossavano, scusami, sì, erano le forze dell'ordine.
Sì, fondamentalmente sì. Sì. E Trump, persona che comunque il Covid se l'è preso, a me questo che fa molto riflettere.
Sì, però quando si è preso il Covid, lui ha avuto la faccia tosta di dire che in realtà è poco più di una. Sì, esatto.
Diciamolo, però la mia
è
cosa
andato
che
in
fa
giro con i servizi di sicurezza, è vero. Sfilare di fronte alle persone.
La
che
cosa che a me fa riflettere è che anche qui in Italia, comunque, persone che sostengono le posizioni di Trump ce le abbiamo, è inutile fare nomi, insomma. Però comunque, quando hanno provato a rendere, come dire, ridicolo o inutile il fatto di dover portare la mascherina in pubblico, sono stati ripresi e rimessi al proprio posto con delle prove concrete. Mi chiedo perché questo con Trump non sia stato possibile, forse perché ha il doppio del potere di queste persone.
Ma guarda, io penso che Trump abbia un po' stravolto quelli che sono i cardini e gli schemi classici della politica americana e mondiale, al di là di quello che è successo negli Stati Uniti. È
usa,
proprio mondiale,
esatto,
è trasversale,
esatto.
È universale.
Usa lo stesso tipo di linguaggio che usano certe persone anche qui in Italia e in tante altre parti del
mondo,
perché però lui passa proprio ai fatti. Cioè lui con la notte scorsa ha voluto dimostrare di avere al suo seguito persone che possono realizzare quelle che sono le sue idee, i suoi ideali.
Ma questo fa parte della sua dialettica,
esatto,
fa parte della dialettica,
sì,
del suo modo di fare politica, che non è politica, diciamo che è più antipolitica, perché tutto quello che lui va professando è la distruzione dei canoni,
sì,
in cui siamo abituati,
diciamo,
a
che
vivere.
Diciamo che è una sorta di comunicazione un po' perversa, malata, insomma.
È perversa perché da una parte lui professa il potere, è l'incarnazione del potere, dall'altra lo condanna,
sì,
e quindi si scaglia contro l'establishment, si scaglia contro i poteri forti, contro le fake news, ma in realtà lui alla fine è colui che ne detiene
il controllo
e vabbè, comunque il discorso è lungo, ma lo approfondiremo magari successivamente. Adesso dici un po', che mi fai sentire, questo non lo conosco.
No, che comunque, visto che abbiamo parlato di quello che è successo questa notte, perché poi da qui da noi era notte, c'è stato questa figura di Jake Angelini, no?
Ah, bellissimo, poi
bellissimo, insomma, dipende dai punti di vista.
Chiare origini italiane, finalmente,
sì,
un italiano che entra,
nella
nel
storia,
Parlamento americano,
sì,
con un bel casco e le corde,
lo fa in maniera negativa, quindi questa canzone dà la spiegazione da sola, insomma. perché abbiamo ascoltato questa canzone, Roberto? Perché parlavamo di vichinghi, forse?
Ma non lo so perché l'abbiamo ascoltata, però parlavamo di Jake Angelini.
Esatto, quindi... questa canzone è nient'altro che la sigla di Vikings.
Ah, vedi, perché io non sono uno affezionato alle serie.
Roberto, tu leggi troppo, dovresti guardare più serie TV.
Però guarda, ultimamente sì, ho letto tanto, però ho anche visto tanti film. Sì, no, quindi
in realtà veramente... continuo a leggere, Roberto, che fa bene.
Continua a leggere, no, perché in realtà è visto... la persona, vabbè, cominciamo un po' dall'inizio perché sì, c'è tante cose di cui parlare.
C'è tanta carne al fuoco.
Allora, praticamente accade questo. Donald Trump, nei giorni precedenti alla giornata di ieri, ha praticamente esortato tutti i suoi supporter di andare a protestare a Capitol Hill, a Washington DC, perché ieri formalmente sarebbe avvenuta quella che era la... come si dice, la giudicazione da parte di Biden,
sì, della, il decreto finale del, cioè sì, il verdetto delle elezioni.
Sì, praticamente è soltanto un atto formale da parte del Parlamento americano in cui veniva decretato formalmente che Joe Biden sarebbe diventato di fatto il nuovo presidente degli Stati Uniti.
Sì, perché diciamolo che mancano ancora 14 giorni prima che Biden
possa si insedi ufficialmente,
esatto,
alla Casa Bianca.
Per ora ancora le mansioni di presidente degli Stati Uniti rimangono a Trump.
E questo è di fatto attualmente è diventato un problema anche in seno alla forza repubblicana, che non sa come gestire tutto questo. Perché? Perché il buon Trump, nel suo comunicare con i suoi accoliti, ha fatto nient'altro che istigare le masse, perché fondamentalmente questo è sì, quello che riportano tutti i più grandi quotidiani nazionali, tipo il Washington Post, il New Yorker, ma anche i canali televisivi che sono vicini all'area repubblicana di destra, quindi Fox News eccetera eccetera, li hanno, ma anche il vicepresidente Pence anche ormai lo ha accusato, dicendo tutto quello che è accaduto è a causa di Donald Trump. È ovvio che
una delle cose in cui si spera negli Stati Uniti adesso è che il vicepresidente faccia appello alla Costituzione,
al 25esimo emendamento
che prevede il sollevamento dall'incarico di presidente degli Stati Uniti da parte del vicepresidente qualora si andasse contro la Costituzione.
Sì, cioè ci sono diversi motivi per il quale si vuole, diciamo, accedere al 25esimo emendamento. Uno di quelli è andare contro la Costituzione. Sembra di essere in un film, in realtà non lo è, perché Donald Trump, come avete potuto vedere, ha fomentato le folle e ha chiesto ai propri accoliti di andare a Washington DC a protestare contro l'atto formale di insediamento di Joe Biden. Questo è successo ieri durante una seduta del Parlamento. Praticamente c'è un gruppo piuttosto misto, compreso tra le persone che seguono QAnon, i Proud Boys anche
sì,
semplici
sì,
persone
sì,
che erano andati lì a protestare pacificamente, che c'è da dire anche
comunque
questo.
Il bilancio dei disordini, perché vogliamo chiamarli disordini, probabilmente di ieri, di questa notte, è di 4 morti e 52 arresti, che comunque insomma non è una cosa che passa inosservata.
Sì, tra l'altro mi sembrano 52 anche poco rispetto alle persone che ho visto passeggiare, sì, all'interno del Parlamento in maniera indisturbata. Comunque la cosa assurda è che queste persone sono entrate dentro senza nessuno sbarramento da parte della polizia. Però a questo proposito io avrei un'idea. Cioè io ho pensato che, nonostante ci fossero chiari segnali che ieri ci sarebbe stato da parte di queste persone una possibile atto di contestazione, inizialmente, la polizia americana, insomma i servizi segreti, non hanno provveduto a schierare,
bisogna essere più preparati,
sì, a schierare una, sì, forza d'ordine sufficiente a placare i chiamiamoli rivoltosi,
i malumori,
esattamente. La cosa è che sono entrati nel Campidoglio in maniera molto semplice, e quello che penso io è che li abbiano fatti entrare perché a un certo punto si sono visti in minoranza. Questa è una mia idea, per carità.
E piuttosto che cercare lo scontro
e magari aumentare il numero delle vittime, li hanno assecondati per far sbollire gli animi. Quello che è successo all'interno del Campidoglio è incredibile, perché abbiamo visto Jake Angelini, ma come molti altri, entrare dentro e fare ciò che volevano. Si sono seduti sullo scranno più importante, quello che è di Pence, che è il presidente del Senato, nonché vicepresidente
di Trump, sì.
Si sono seduti sul suo scranno, sono entrati dentro l'ufficio di Nancy Pelosi, hanno messo i piedi sulla sua scrivania, hanno usato
hanno depilato tutto.
Fai schifo. Hanno usato il suo account Twitter, perché secondo me
perché l'hanno trovato loggato lì.
Sì, perché sono dovuti scappare. Io ho visto le immagini, c'erano i senatori americani che avevano
in fuga.
Ma avevano anche, come si chiamano, le maschere antigas, perché non sapevano quello che poteva accadere, perché si immaginava l'uso dei lacrimogeni.
Arrivati a quel punto ti aspetti di tutto, no?
Comunque alla fine si è chiusa con 52 arresti, 4 morti, di cui una persona sparata in testa. Una donna che è stata faceva parte dell'aeronautica,
la famiglia ha confermato
dell'aeronautica militare identità americana, e è andata lì da sola senza il marito, non l'ha voluto accompagnare. La suocera ha detto non so perché sia andata lì. Quello che è accaduto è che la donna è morta e niente, ci siamo trovati con un morto, e di cui però sembrerebbe che insomma chi ha fatto fuoco è stata la polizia poi alla fine.
Sì. Non lo so se prima o poi Trump o comunque chi di dovere risponderà mai di queste azioni. Fatto sta che comunque questo, quello che è successo, non ha precedenti nella storia.
È la prima volta.
Lo ricorderemo a ben 10 anni di distanza dall'attentato delle Torri Gemelle.
It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. You're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, your crazy breed.
society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
La magia di Eddie Vedder con Society, da questo bellissimo disco che faceva da colonna sonora a quel capolavoro di cinematografia che è Into the Wild, che accompagna questo pomeriggio di Radio Città Aperta con Grande Giove, che vi terrà compagnia dalle 18 ormai, quindi da ben 37 minuti collegati qui su www.radiocittaperta.it fino alle 19.40, per poi lasciare spazio a Sanja Babic con Thursday is the New Friday, dopo aver salutato Alessandra Cantilena e Pink Twice, che vi ha tenuto compagnia con le solite selezioni musicali. Qui Matteo e Roberto, che potete raggiungere al 347-2450-020 su WhatsApp, Telegram, SMS e anche sui nostri profili personali di Facebook, Matteo Giacchè e Roberto Scolamiero, perché vi stiamo parlando di un argomento spinoso, vogliamo chiamarlo così, insomma, quello
sì,
che è successo
più che spinoso
questa notte, tagliente, proprio,
diciamo,
di quelli...
io sono rimasto collegato fino a mezzanotte e un quarto, mezzanotte e venti, uh-huh, per vedere come evolveva la situazione. Poi sai che la sindaca di Washington ha emanato un ha detto che alle 18 ci sarebbe stato il coprifuoco, ora locale, e quindi le persone sono state invitate caldamente
a tornare a casa.
Poi Michael Pence, che è il vicepresidente americano, ha fatto richiesta della Guardia Nazionale, non Trump, e questa è la cosa peggiore, perché non è stato Trump a richiedere la Guardia Nazionale, ma è stato Pence. È stato Trump esortato da più parti, sia da membri del suo partito, sia da Biden, a lanciare un messaggio per far indietreggiare i propri,
sì,
sostenitori.
È dovuto apparire in televisione.
Non è apparso in televisione, questa è la cosa peggiore, ma ha fatto un tweet.
Che tanto gli hanno bloccato l'account.
Quello è successo successivamente,
sì,
perché a un certo punto lui, ovviamente i suoi tweet sono sempre stati piuttosto fuorvianti, perché non ha mai detto...
Ma no,
ritiratevi, non è questo il modo di fare, eccetera eccetera, come dovrebbe fare ogni persona con un po'
sana
di senno, ma ha prima fatto allusioni al fatto che le elezioni erano state rubate,
e questo,
e dopodiché,
lo sta facendo da quando
questo,
c'è stato il primo spoglio,
sì, noi possiamo dire che ne stiamo parlando da diverso tempo, prima ha fatto intendere che le elezioni erano rubate e che quindi capiva lo stato d'animo delle persone che erano lì a protestare, però di tornare a casa in pace. Ecco, questo modo di fare è sicuramente quello che, invece di placare gli animi, è un po' come
fomenta
dire gettare benzina sul fuoco.
Sì.
A quel punto Twitter gli ha bloccato l'account per 12 ore, Facebook l'ha fatto per 24 ore, e questo secondo me poi è assolutamente incredibile, perché tu pensi, bloccare l'account del presidente degli Stati Uniti,
probabilmente una delle persone
più
potenti.
Posso immaginare
mondo.
Il momento in cui viene deciso di prendere una decisione.
Lo facciamo o non lo facciamo? Perché poi comunque
ma
non è che viene presa così alla leggera. Non è come bloccare il nostro profilo, no? Cioè, esce un contenuto non consono, lo blocchi e basta. Da una settimana da
esatto,
prassi, no?
Stai bloccando il
profilo Facebook di una delle persone più potenti al
la
mondo.
La cosa è ovviamente degli strascichi che venivano da qualche giorno prima, perché tu sai che sono uscite le intercettazioni, ma non sono anche intercettazioni, quindi il Washington Post ha pubblicato ufficialmente una telefonata che è occorsa tra Trump e il governatore della Georgia, in cui invitava appunto il governatore della Georgia a trovare circa 11.000 voti che erano scomparsi dal conto delle elezioni del 3 novembre, per far sì che si potesse ricorrere alla Corte Suprema o quantomeno in appello, per evitare di andare al ballottaggio nello stato della Georgia. I modi di esprimersi del presidente Trump nei confronti del governatore sono stati definiti in modi mafiosi, perché lui ha nient'altro che fatto pressioni non poco sottili al governatore, chiedendo di trovare appunto questi voti. Il governatore, imbarazzato al telefono, questa è la cosa incredibile, non sapeva come dire, dice, guarda, questi voti non ci sono. E tutti i ricorsi che sono stati fatti sono stati ricorsi che non hanno portato a nulla. Ciononostante, Trump ha continuato a perseverare sulla sua striscia comunicativa che chiedeva di trovare voti inesistenti oppure di andare nelle aule di tribunale a contestare le elezioni,
a fare questo, uno spoglio dei voti che c'erano stati.
Questo non è accaduto, ovviamente, perché tutti i tribunali hanno assolutamente
te lo dico, ci sono 4 persone collegate dagli Stati Uniti in questo momento.
Ok, questo è uno, è Trump sicuramente.
Il nostro caro Donald che ci ascolta.
Comunque questa piccola parentesi è per dire che il reverendo Warnock, il primo reverendo nero, e il giovane Ossoff, il primo bianco ebreo, sono stati eletti tutti e due per i rep, quindi per i Dem, per la prima volta nella storia è stato eletto un nero al Senato del governo degli Stati Uniti e un maschio bianco ebreo nello stato della Georgia. E questo la dice lunga su quanto la campagna comunicativa di Donald Trump abbia avuto effetti positivi sulla sua battaglia personale. E ufficialmente Biden ha raggiunto la maggioranza al Senato che gli permetterebbe, a quanto pare, di avere un governo stabile, perché ha la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Quindi di fatto Biden ha tuttora gli strumenti necessari e sufficienti per governare in tranquillità, a parte che c'è ancora un certo Donald Trump che è ufficialmente il presidente degli Stati Uniti, e vedremo da qui al 20 di gennaio che cosa accadrà.
Che cosa succederà? Comunque, Roberto, fatelo dire, non sei una persona simpatica.
Perché?
Perché quello che hai fatto sul mio account Facebook non è simpatico.
Vabbè, ne parliamo dopo.
Bye.
dei brani più rappresentativi dei Disturbed, Stricken, che forse vi è andato anche un po' a nausea, ma noi siamo qui anche per questo, per farvi venire la nausea. Infatti per molte persone ci stanno scrivendo, Roberto, vero?
Per portarvi il Buscopan,
sì, per portarvi un po' di Gaviscon, così.
C'è scritto Cesare che ci dice: Trump, che uomo, lo potrebbero accusare per incitamento all'insurrezione. E questo è uno delle possibili capi di imputazione.
A cui è soggetto.
Potrebbe essere soggetto, perché di fatto lui non è accusato di nulla, tranne che nell'appellarsi al 25° emendamento potrebbe essere la scusa per far sì che venga destituito anzitempo in qualche maniera.
Sì. Vabbè, comunque mancano 2 settimane, cioè teniamo duro. Alla fine, anche se non viene destituito anzitempo,
teniamo duro. Leggevo sul giornale oggi che è stata fatta un'intervista a uno scrittore americano e lui diceva: ma quali potrebbero essere adesso le armi di Trump in questo periodo, nei prossimi 15 giorni? Quale potrebbe essere la sua tattica, la sua strategia? In realtà lui dice che la strategia lui l'ha già compiuta.
La sta portando avanti.
Sì, nello spaccare questo paese, perché quello che è accaduto è che gli Stati Uniti sono profondamente separati e quindi c'è da dirsi, c'è da chiedersi che paese prenderà in mano Biden e se riuscirà a ricucire tutti gli strappi che ci sono all'interno della loro cultura.
In una nazione, se così vogliamo dire, così grande, queste spaccature sono ancora più evidenti. Io ricordo i filmati che abbiamo visto a Propaganda Live, per esempio, no?
Sì.
Uno dei programmi forse migliori attualmente in circolazione nel nostro palinsesto. Vedere queste persone nella stessa piazza protestare per 2 cose diverse. Una fazione, tutti attenti con le mascherine a distanza l'uno dall'altro per cercare comunque di rispettare quelle che sono le norme imposte dal governo per una serie di motivi che è inutile che stare qui a spiegare, e invece dall'altra parte persone intervistate senza mascherina, come se nulla fosse successo.
Sì.
Mi ricordo ancora questo signore che cercava di spiegare ad uno dei sostenitori di Trump che fondamentalmente era inutile stare lì a protestare perché era finita, punto. Biden aveva vinto le elezioni e non c'era più niente che legalmente potesse essere fatto, no? E mi ricordo questo signore diceva: è triste vedere gente così. E fondamentalmente è triste vedere quello che sta succedendo, perché arriviamo a dei livelli di capacità di ragionamento molto bassi.
Sì, ma
essere manipolati è troppo facile.
C'è da dire una cosa, che io comprendo anche il punto di vista delle persone che hanno votato Trump, o quantomeno quelli che votano il partito repubblicano, perché non è che vanno demonizzati in quanto repubblicani e quindi vicini alla destra, perché poi la destra e la sinistra negli Stati Uniti hanno un'accezione completamente diversa da quello che sono gli ideali, quello che è la
quello
storia
che
è,
sì, storicamente europea, comporta in Europa, sì.
E c'è da dire che chi vota repubblicano è per dare un po' contro quell'establishment o contro contro quell'elite che per tanti anni ha governato negli Stati Uniti, e quindi un senso di rivalsa c'è sempre dal punto di vista del repubblicano, che ha dal canto suo un senso di orgoglio, di appartenenza, che fa suo e lo manifesta alle elezioni.
Che però c'è da dire che negli Stati Uniti un po' tutto è così, cioè nel senso, se tu sostieni qualcosa c'è proprio questa sorta di orgoglio nel voler far vedere quello che tu stai sostenendo, perché ti fai portatore
di
qualcosa.
Però
di
il repubblicano viene ben etichettato, così come il democratico. Di fatto sono attori della stessa partita. Storicamente i democratici vengono più accostati all'establishment, all'elite, mentre i repubblicani più alla parte rurale dell'America, ma questa in grandi linee, ovviamente, non è una matematica, insomma.
Certo.
I repubblicani volevano con Trump scardinare quello che erano i meccanismi di potere legati a appunto la fossilizzazione e l'accentramento del governo e del potere sempre nelle solite persone, nelle solite famiglie, perché così funziona negli Stati Uniti, così come funziona in tutto il mondo. Questo ha dato l'idea che Trump potesse essere l'uomo della svolta. In realtà viene definito come una persona ignorante e che non conosce nulla di politica, non conosce la Costituzione, e quindi è la persona più lontana da quello che sono i canoni democratici degli Stati Uniti, però ha incarnato, come sta accadendo in tutto il mondo, perché questa cosa qui è fondamentale, ha incarnato quelli che sono i sentimenti più bassi delle persone,
sì,
quello che colpisce
la pancia delle persone.
E quindi le persone che abbiamo visto ieri, la maggior parte probabilmente, o alquanto una parte delle persone che abbiamo visto ieri a Capitol Hill, erano persone che non sapevano discernere dalla verità, dalla fake news, e per loro è tutto bene, è un grande minestrone in cui c'è dentro tutto.
Ti posso
c'è
dire una
il
cosa,
cospirazionismo, più, il negazionismo,
esatto,
non esiste, cioè, il Covid, non esiste nulla.
Più che non saper discernere la verità da...
Non voler accettare...
Esatto, non voler accettare, ma soprattutto non riuscire a costruire un pensiero critico, perché fondamentalmente secondo
sì.
me è quella la cosa grave, nel senso che comunque fondamentalmente la realtà la ignoriamo tutti, no? In certi ambienti, in certi ambiti. Però il sapersi costruire un proprio pensiero critico andando ad informarsi su determinate fonti e costruendo un ragionamento che non sia qualcosa che tu dici per sentito dire è una cosa che sta diventando sempre più rara e che negli Stati Uniti, così come in alcuni strati della popolazione italiana, sta prendendo una piega pericolosissima, perché molti politici si rifanno a questa tendenza per accaparrare voti.
E questo però ormai fa parte
del linguaggio politico
sì, di un linguaggio politico decisamente basso, e ne avremmo voluto parlare con Anna Maria Terza.
Sì, forse sarebbe stato un grande ma io sai che più che definirlo basso, perché è facile additare questo tipo di linguaggio come un linguaggio basso, secondo me è proprio una strategia, ed essendo una strategia non si può additare come bassa, perché fondamentalmente c'è dietro un ragionamento di persone che forse sono più intelligenti di così,
sì,
ma decidono di agire così per il proprio comodo.
Ma è ovvio che la loro strategia è bassa nell'obiettivo, non nella loro pianificazione.
Sì.
È l'obiettivo che punta alle persone che hanno magari un senso critico molto più meno critico, meno sviluppato del... Ma parliamoci chiaro, chi è che adesso, oggi come oggi, ha senso critico? Perché leggere un articolo su internet non è da tutti ormai.
No,
leggere
no.
un articolo sul giornale non è da tutti, leggere un libro non è da tutti.
Giornale,
quindi quello che accade è trovare uno scoop, una notizia che catturi la nostra attenzione e poi farla nostra pensando che quello sia la verità, senza approfondire, e questo sta succedendo. Quindi, come dice Anna Maria Testa, appunto, internet non è un posto democratico e è incredibilmente fazioso,
quindi
pensate che l'internet sia alla portata di tutti e pensi cioè non possiamo delegare a internet, a questa figura ormai quasi mitologica, il pensiero.
Ma io ci tengo anche a dire una cosa, chi ci sta ascoltando a fare questi discorsi, cioè non deve pensare che noi pensiamo di essere quelli che sanno tutto o che pensano siamo i primi a fare schifo, lo vogliamo dire, dillo che fai schifo.
Io
faccio schifo,
io Matteo Giacchè faccio schifo
appunto. Io sono d'accordo con te, però fondamentalmente una cosa che possiamo cercare di dire, cercando, cioè pensando di dire una cosa giusta, è: prima di dire la vostra opinione, costruitela questa opinione, per favore, perché altrimenti andrà a finire che nessuno di quelli che abitano questo bellissimo paese si vaccinerà, perché sta per andare a finire così per gli stessi identici motivi. E per fortuna abbiamo questa musica eccezionale che comunque ce la fa prendere un po' bene.
radiocittaperta.it, la tua radio online.
Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
Ogni domenica sera su Radio Città Aperta, dalle 20 alle 22 c'è Chameleon con Mitsu Carrara. Soul, pop music, funky, funk, blues, rhythm and blues e tanto altro ancora su Chameleon, condotto da Mitsu Carrara. Ogni domenica sera dalle 20 alle 22, mi raccomando, non mancate!
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su radiocittaaperta.it, la tua radio online.
E rientriamo sulle note dei tre che vedono il re, questo brano Brillo Boy, come avete potuto sentire mentre lo riproducevamo. Pensa, mi è riuscita anche questa parola, Roberto,
riproducevamo.
Quando sono le 19.07 e rientriamo in diretta su www.radiocittaperta.it con questo brano italiano di questa formazione molto molto particolare, a cui io e Roberto siamo molto legati, perché siamo innanzitutto omosessuali, vogliamo dirlo.
E non c'è nessun male in quindi,
io dicevo solo come dato di fatto,
sì, come statistica,
e soprattutto perché li abbiamo avuti ospiti in vecchie trasmissioni radiofoniche, e secondo noi sono una di quelle formazioni che, viste live, danno tante di quelle soddisfazioni.
C'è Zappis che ha non una ma 18 marce in più.
È vero.
Guarda, io gliel'ho anche detto, secondo me non raccolgono quello che segnano.
È vero.
È un peccato, perché...
sono d'accordo, perché veramente dal vivo riescono a rendere la serata più semplice in qualcosa che tu dici: ma mi è rimasto qualcosa.
Ma io poi ho visto una cosa, che riescono a rendere particolare ogni brano, quindi magari sente un brano di un loro disco, dice vabbè, questo brano sì, è passabile, poi quando lo vedi al vivo rimani a bocca aperta. E hanno un gran tiro, sono dei gran professionisti, cioè non c'è niente da dire.
Allora, rientriamo dopo la pausa alle 19.08 e approfittiamo per dare un attimo i contatti 347-2450-020 su WhatsApp e Telegram, e approfitto per salutare Cristina che ci manda una foto con scritto sopra: quando la tua reazione sarà quella della scimmia, vivrai molto meglio, molto meglio, con una scimmia che sorride davanti a un leone che le ruggisce in faccia.
E quindi è Cristina, che ci volevo dire con questa cosa?
Secondo me voleva dire che tu somigli alla scimmia.
Non è lontano dal lockdown. Dopo il lockdown non è neanche così difficile.
Guarda, comunque Cristina ci scrive: possiamo mandare questo meme a Trump, che se ne faccia una ragione, Cristina. Ciao Cristina, grazie per il tuo contributo al 347-2450-020. Continuano ad arrivarci immagini. Hanno depilato Nancy Pelosi, ci chiede Giancarlo. Non so che cosa Giancarlo voglia dire, adesso apriremo il link.
Giancarlo, lo vediamo dopo e poi vediamo se è possibile mandarlo in onda.
Nel frattempo possiamo salutare anche tutti coloro che ci hanno scritto sul mio profilo Facebook, perché quel cretino di Roberto...
Non è vero.
Allora, quando abbiamo mandato la canzone...
non abbiamo mandato nessuna canzone.
Io avevo il mio profilo loggato qui sul computer della radio e Roberto ha pensato bene di scrivermi uno stato, però un tempo Roberto aveva molta più fantasia. Sì. Oggi è riuscito a scrivere solo "sono felice".
È vero, perché io ero felice fondamentalmente, perché quando vado in radio sono una persona felice.
Perché vieni in radio con me, per quello.
No, vengo perché quando vengo in radio, quando entro nella radio sono felice. Poi il fatto che stare con te in realtà mi deprime, però.
Allora, c'è chi ha scritto "sono felice per te" e andiamo. Poi c'è Stefania che è stata la più bella, perché mi ha scritto prima "dai", poi mi ha scritto in privato dicendomi "belle notizie", e io ho fatto "no, solo Roberto è un gran cretino" e basta.
Vabbè. Però lo sai perché? Perché questo è il problema di voi che siete sui social network, mm-hmm, e non esprimete la vostra felicità, il vostro stato d'animo reale.
Sono felice, lo esprimo.
No, tu non lo scrivi se sono felice.
No.
Tu mandi un pezzo.
Fare il depresso.
Tu metti un pezzo dei War on Drugs che sono tutt'altro che la felicità.
I War on Drugs sono tutt'altro che la felicità.
Appunto.
Ma io ho sempre detto che secondo me la musica più bella è quella depressa. Poi non vuol dire che io abbia un mood continuamente depresso.
Infatti, so quanta gente ha scritto da me sui cuoricini.
Che in realtà è vero.
Anche Cristiano.
Comunque, allora Cristiano, salutiamo Cristiano,
il nostro
Ranalletta,
Cristiano Ranalletta,
che ci ha mandato un cuore. Salutiamo Tatiana che ci ha scritto "vi adoro", e salutiamo anche Miro Barsa, che ritroverete con Cats and Jammer qui, che ha scritto passerà
anche la felicità,
passerà, e gli metto un bel cuore al nostro Miro. Allora Roberto, facciamo un po' del punto della situazione di quello di cui abbiamo parlato finora.
Allora, no, adesso cambiamo completamente emisfero, ci trasferiamo in Europa, perché in realtà volevo parlare brevemente della campagna vaccinale. Tu sapevi, ad esempio, che l'Italia è seconda in Europa per numero di vaccini che sono stati somministrati?
Sì.
Siamo intorno ai 320.000 dosi, siamo secondi soltanto alla Germania, che, come voi sapete, è una macchina organizzativa non indifferente. E oltretutto c'è da dire che la Germania ha anche ordinato una dose extra di vaccino Pfizer, accaparrandosi sul mercato, non sappiamo bene con quali strategie,
sì.
Però magari ha pagato di più per uscirne prima.
Tra l'altro si sa che comunque in Italia ci sono molti studi che stanno portando allo sviluppo di nuovi vaccini. Ne sentivo,
sì,
appunto questa mattina
uno...
una Pomezia di una
casa... Sì, ma c'è anche quello della, dello Spallanzani che sì. Però è ancora appena passato gli studi di fase 1 e deve passare agli studi di fase 2.
La cosa che mi interessava molto di questo, di quest'altro vaccino, di cui adesso non ricordo il nome della casa farmaceutica, perché è una casa farmaceutica molto piccola di Pomezia, che dicevano che loro comunque gli studi li hanno fatti sul gorilla e non sugli esseri umani, perché studiando le reazioni che il vaccino ha sul gorilla hanno potuto sviluppare degli anticorpi maggiori, perché non hanno dovuto combattere contro quelle che sono invece gli adattamenti che già si sono verificati in passato sull'organismo umano. Questa è una cosa molto interessante.
Questa, vedi quanto è bella la scienza.
La scienza, sì.
E Matteo, l'hai studiata la scienza?
Io non l'ho studiata molto la scienza, però ho fatto lo scientifico.
Hai fatto lo scientifico?
Ho fatto lo scientifico.
Io ho fatto il tecnico, la mia professoressa di biologia faceva: scolamiero, l'hai studiata la scienza? No, io non l'ho studiata.
Ma
la
cosa
scienza.
Bella è che tu hai fatto il tecnico, ma sei molto più scientifico di me, perché io poi mi sono dato tutt'altro.
A tutt'altro, tu ti sei dato. Ma sai perché? Quando uno c'ha una cultura umanistica, alla fine va coltivata.
Ma
tu
infatti
l'hai coltivata.
A me, all'orientamento alle medie, quando ti dicevano che cosa avresti dovuto prendere alle superiori, mi hanno scritto classico. Io però mi sono ostinato
davvero
a prendere lo scientifico.
Sì, classico, sì, mamma mia.
Io mi sono ostinato a prendere lo scientifico.
Però se ci pensi, il classico, benché sia una scuola veramente dura, perché è veramente dura. Sì. Di solito adesso è, cioè, magari le persone, le famiglie bene mandano i figli al classico.
Potessi tornare indietro, sceglierei o il classico o il linguistico.
Ma tu lo sai che io ho fatto ingegneria, per quello che possa interessare i nostri ascoltatori. E in ingegneria c'erano almeno 2, 3, 4, 5 studenti del classico che non avevano mai fatto matematica, fisica, nulla di tutto questo, ed erano i più bravi.
È perché comunque ti dà un'impostazione.
È perché studiamo tanto.
Ti insegnano a soffrire. Quindi quando tu devi studiare matematica devi soffrire. Comunque, a proposito di soffrire, parlavamo della bravura dell'Italia nel vaccinare le persone.
Sì, siamo secondi in Europa, anche il Lazio non è messa male. Addirittura è arrivata a riuscire a somministrare circa il 60% delle dosi consentite a livello regionale. Prima c'è il Veneto, secondo la Toscana con cifre intorno all'80%. Indietro di parecchio c'è la Lombardia, che anche in questo caso non riesce a far fronte alle richieste e non riesce ad esaudire tutte le aspettative che ci si aspetta da una regione così, dal punto di vista economico, ben organizzata, e da quello che erano le aspettative anche dal punto di vista sanitario. Ma a quanto pare la pandemia ha aperto un po' quello che è il vaso di Pandora lombardo. Infatti sembrerebbe che l'assessore alla sanità Gallera, al welfare Gallera, verrà forse rimosso, ci sarà un rimpasto alla regione. In più hanno accusato il governo di aver inviato le siringhe sbagliate per somministrare i vaccini. Gallera ha detto che non se la sentiva di richiamare i medici dalle ferie per farsi vaccinare. È stato di fatto che la Lombardia è al 21%, ma ci sono altre regioni che sono anche messe peggio, tra cui la regione Calabria, che è al 15%, e questo non è in linea con tutto quello che ci siamo detti fino ad ora,
anche col funzionamento della sanità da qui agli ultimi 40 anni,
esattamente, forse. Specialmente in Calabria, che purtroppo sappiamo, insomma, anche con Spirlì, che non voleva avere tra le balle il buon Emergency, quindi
sì, con Gino Strada,
eppure cioè, nonostante, ecco, si trova al 15%. Vabbè, parliamo sempre delle stesse cose,
sì.
Io mi auguro che comunque si passi presto al milione di dosi somministrate, quindi io immagino che un'altra settimanella buona per arrivare a quelle dosi. Ti dico ufficialmente che io spesso per lavoro mi trovo a frequentare il Corriere, uno dei Corrieri di Roma, ma internazionale, più famosi, e spesso vedo le forze dell'ordine ad aspettare che vengono scaricate le dosi di vaccino per poi scortarle nei vari distretti ospedalieri. Quindi c'è molta attenzione da parte dello Stato per far sì che le dosi arrivino dove devono arrivare. Vediamo, speriamo bene, dai, perché non c'è altra arma, quindi la voglia di dire che non ci vacciniamo, no, vacciniamoci perché non se ne può più, perché c'è voglia di tornare un po' a vivere, dai.
Ci dice Cristina, per esempio, su WhatsApp al 347 24 50 020: il caso della Lombardia è un esempio dell'incapacità della politica di dare le giuste priorità, e in caso di mancanze la colpa è sempre degli altri.
Bravissima, è uno degli effetti che si generano quando non sai come uscirne fuori, no? Quindi la prima cosa che fai è azioni la macchina del fango, della diffamazione, sì, e cominci a dire che è la colpa di qualcun altro.
C'è solo un settore in Italia dove abbiamo grandi meriti.
E lei scrive, io sono lombarda, attenzione.
E lei è lombarda, sì. Dicevo, c'è solo un settore in Italia in cui abbiamo grandi meriti e molto spesso la gente non riesce a smentirci. Na na na.
So che se fossi pazzo e dopo internato approfitto momento di lucidità, lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore, sì un dottore, credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace, tutto tace. E dopo eternato approfitterei di un momento di lucidità, lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore, sì un dottore, credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella.
Io lo dico a tutto il mondo, sugli Aria non ci potete dire niente. L'unica cosa che ci potete dire sugli Aria è che purtroppo Demetrio Strato ci ha lasciato troppo presto. Questa era Homage a Violette Noiser degli Aria, appunto dall'ultimo disco con Demetrio in formazione, uno dei dischi che poi è stato rimasterizzato ultimamente, e il buon Fariselli è andato in giro a presentarlo in occasione di questo reboot del vinile, insomma. Roberto,
eccolo,
attenti,
sempre qui,
perfetto,
sul pezzo.
Allora, parlavamo di un po' di cose che riguardano il nostro paese, parlavamo di un po' di cose che riguardano la nostra musica, e a me piace tenere un po' questo tono così, no?
Perché fai schifo.
Faccio schifo. Allora, hai selezionato
manda questo articolo che è bellissimo, a parte... Questo rientra un po' nella sfera del politically correct, che ce l'ha un po' sfracassate. L'idea di per forza inseguire un concetto di politically correct non è più percorribile, cioè to court così.
A man and a woman. A man and a woman. A man and a woman.
Ecco, questo che avete appena ascoltato, che sembrerebbe
una messa,
in realtà, è un predicatore protestante che ha pensato bene di terminare una preghiera dicendo Amen and a woman, pensando che Amen fosse
uomini.
Soltanto sì, esatto, uomini e a woman, e quindi ha pensato di declinarla anche al femminile. Ovviamente questo rientra un po' nel concetto del dover sempre essere inclini da sessismi, non incorrere, cioè, sì, questo è il classico.
Ci sei cascato
caso...
anche tu poco fa dicendo la sindaca, così, cioè, ti è venuto proprio spontaneo,
è vero,
capire quanto è cambiato il linguaggio.
È vero, è cambiato il linguaggio e anche è cambiato il modo di ragionare, perché perché anche certi modi di dire, certi modi di pensare, anche il pensiero non è più quello di una volta, e quindi ci dobbiamo ovviamente misurare con queste nuove, chiamiamo difficoltà. Io ho visto un meme incredibile di un ragazzo che cerca di passare attraverso i raggi laser, mm-hmm. e dice: io che cerco di districarmi all'interno del politically correct, e uno sotto dice: bastardo, mia moglie è morta per colpa di un raggio laser. Ecco, quindi quindi
alla fine,
in realtà non c'è modo di uscirne vivi dal politically correct e dalla possibilità di riuscire a non incappare in errori, perché tanto come la mettiamo si offende sempre qualcuno.
Esatto,
e quindi amen e woman.
Ormai qualsiasi cosa
e
dici, rischi di essere, come dire, accusato di essere insensibile nei confronti di una categoria. Senza comunque tenere in considerazione che in passato si scherzava su tutte le categorie, anche con più leggerezza. Era bellissimo.
Era bellissimo perché eravamo più liberi. Adesso, secondo me, il politically correct ci sta togliendo un po' questa libertà.
Ma non solo era bellissimo perché eravamo più liberi, anche perché tanto comunque quando qualcuno scherzava su qualcosa, chi lo faceva con cognizione di causa e solo per scherzare, chi lo faceva perché fondamentalmente è uno
strunz,
esatto, si capiva.
Sì, ma in realtà l'importante è che l'oggetto della questione non sia il come, il perché. L'oggetto è l'idea della comunicazione senza offendere. Cioè, se io sto parlando con te, non c'è bisogno che devo stare lì a specificare se tu sei un uomo o una donna, se sei omosessuale la tendenza ormai è dover giustificare ogni aspetto della vita quotidiana e doverla senza doverci ormai parlare troppo sopra.
Ma poi un conto è che dobbiamo giustificarci io e te, no? O una persona qualunque per strada. Un conto è che si debba giustificare un comico o un presentatore televisivo o qualcuno
un cantante, un attore che
lo fa per lavoro, perché noi è dall'inizio di Grande Giove che diciamo come anche la musica, anche il mondo dello spettacolo è cambiato dovendosi per forza adeguare a questo tipo di tendenze,
sì,
no?
Tra l'altro è cambiato anche un po' all'ombra di movimenti che nascono per una giusta causa come il Me Too, no? Quindi come l'idea di per combattere un fenomeno che effettivamente esiste, che è quello dell'abuso da parte di uomini fondamentalmente di potere a carico di donne, sostanzialmente, questo nei grandi numeri, e trasformare il tutto come nella possibilità che qualsiasi avance o qualsiasi tipo di discorso diventi per forza un discorso sessista, sì, omofobo o quant'altro. Ecco, quindi il dover o generalizzare e tutto entra all'interno di un grande calderone e tutti quanti entriamo all'interno di un frullatore e non possiamo più dire nulla, oppure essere indipendenti fino alla fine e proseguire per la propria strada, però questo probabilmente non è più fattibile.
No, no, non è più fattibile. E chi viene a salvarci? Cioè, in questo caso, no, mi viene in mente subito una persona che è un po' l'emblema di questa comicità che si è un po' persa.
Dimmi un po'.
E che con questa frase, che è un po' sintetica, ma che comunque raccoglie tutto quello che abbiamo detto, ci porta al brano italiano selezionato da Riccardo Magni, perché stiamo per dare una dimostrazione di italianità che in pochi fino ad ora hanno dato.
Ci vuole. Dov'è l'Italia, amore mio?
Quattro per la musica, cinque per come gli sto.
Non per essere il migliore, ma l'eccezione.
Solito ringraziamento a Riccardo Magni che ci seleziona un brano italiano a settimana. Questo era Samuel insieme con la Pesce con Cocorico, uscito proprio il 1° gennaio del 2021, quindi il primo brano del nuovo anno, insomma il primo brano uscito nel 2021 lo passiamo ad opera di Samuel e Colapesce, grazie a Riccardo Magni, che poi si giustifica dicendo: non è che questo brano mi piaccia più di tanto, però si poteva ignorare un'uscita del genere? Sicuramente no, visto che comunque coinvolto c'è Samuel dei Subsonica, bisogna provare.
Bisogna provare.
Tra l'altro il buon Colapesce insieme a Di Martino è arrivato parecchio alto nella classifica dei dischi del 2020 di RCA, perché lo troviamo in nona posizione, quindi più o meno a metà classifica, un po' sopra la metà della classifica, con I Mortali, dove ci sono anche parecchie collaborazioni.
Sopra la metà, insomma, a parte della decima, lo so che arriva di nonni.
Ma tu, cioè, tu potevi tenermi anche il gioco.
Sì,
no?
Sì, 18esimi, su 18 posizioni
sono diciamo che sono penultimi, però comunque sono tra i pochi italiani rientrati in classifica, perché poi ci sono i Calibro 35, c'è cioè Sania Babic che è appena arrivata in classifica.
Che posizione è, Sania?
Sania Babic è prima, sopra i Fountains DC, okay. Perché non l'abbiamo detto. Comunque, grande classifica quella dei migliori dischi del 2020, quindi se volete fare un po' di ricerca musicale andate ad ascoltare il podcast della classifica dei migliori dischi RCA, ma io vi consiglio anche di recuperare i podcast delle trasmissioni del nostro direttore, perché lui ha fatto le sue personali. O forse dovremmo fare la prossima settimana anche la nostra, che ne dici?
La nostra, la mia, la tua.
Facciamo una top 10.
Ma dai, ma siamo ormai basta, cioè basta.
Facciamo una top 10 dei nostri dischi preferiti. Roberto? No, non è vero, non
cioè,
la facciamo.
Quella assoluta, no. Nel senso,
non la facciamo.
No.
Basta, vabbè, mi hai spento il mood.
Ma sì, ma sempre queste classifiche.
Mi hai ucciso il mood, come direbbe Gali. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo, perché mancano 8 minuti, pensa Roberto. Quindi in 8 minuti adesso devi riuscire a dire qualcosa di intelligente che farà la differenza nella settimana di tutte le persone che stanno ascoltando Radio Città.
Ah, c'è una buona notizia, è uscita la settimana scorsa e è stata pubblicata la lista delle aree potenzialmente idonee al deposito dei rifiuti radioattivi in Italia. Finalmente, erano 65 anni che si aspettava che la Sogin, l'azienda che è stata deputata alla ricerca dei siti idonei, stilasse questa classifica. C'è anche il Lazio, c'è il Vercellese, ce n'è tanto, e sono tutti i rifiuti nucleari che derivano dalle vecchie centrali nucleari attive ancora in Italia, che in realtà sono 3, ma sono state disattivate ormai già dal 1980 più o meno, quando c'è stato il famoso referendum per l'abolizione del nucleare. Sono da smaltire quelle scorie nucleari lì, con tutte le strutture che le hanno in qualche maniera contenute, ma poi ci sono anche le scorie nucleari che derivano da tutti i rifiuti, i rifiuti di natura medica, quindi per le varie terapie, per la cura del cancro, per capirci. Ecco, da questo punto di vista qua c'è una buona notizia, perché l'Italia finalmente ha 65 nuove sedi, molte anche nel Lazio, e quindi tranquilli, perché il 2021 secondo me sarà anche meglio del 2020.
Non è che ci voleva tanto,
però secondo me mancavano alcune informazioni. Adesso i tasselli si stanno tutti quanti incastrando bene, quindi abbiamo cominciato subito, boom, proprio con gli Stati Uniti. Ci mettiamo un po' di scorie nucleari nostre e vediamo un po' se arriva anche la famosa crisi di governo. Insomma, ce n'è di materiale al fuoco, quindi fondamentalmente per tutte le persone che si aspettavano un 2021 all'insegna dell'euforia, della rinascita, sì, è vero, però andiamoci con i piedi di piombo, perché è ancora molto lungo.
Comunque, proprio dopo che io ti ho chiesto di dire qualcosa di intelligente che potesse chiudere questa trasmissione, ci scrivono su WhatsApp dicendo: una frase per la settimana, un demente è per sempre. Sarà un caso?
No, è assolutamente vera, e ogni demente è per sempre, ce la portiamo per tutta la vita.
E io infatti quanto tempo è che mi porto dietro Roberto, cara Cristina, che ci scrivi su WhatsApp al 347 24 50 020, come fa Giancarlo, che prima ci aveva mandato un'immagine,
sì,
che adesso io ti farò vedere e tu commenterai in diretta, perché l'abbiamo aperta adesso.
Non so, una patata.
Si parla di biodiversità.
La patata con i capelli, non so cosa.
Esatto, ci chiede: hanno depilato Nancy Pelosi?
Giancarlo fa schifo come persona proprio.
E poi ci scrive anche Eraclito da Gela nel 200 a.C. menzionava l'eccellenza della sanità lombarda, altro che il Lazio.
Sì, Eraclito da Gela, già se n'è uscito Zaia con questa storia e poi è stato ampiamente sbugiardato. Sì. Quindi
abbiamo mandato anche un contributo di Zaia.
Ma tu l'hai visto
un po' di tempo
Zaia
fa,
che fa i calcoli a mente davanti alle telecamere?
No, guarda, io non lo posso giudicare, perché i calcoli a mente non li so fare nemmeno.
Sì, ma lui fa cose spettacolari, veramente. Beh, secondo me Zai è uno di quelli che potrebbe riempire meme da qui alle
sì, 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 lo potrebbe anche fare tranquillamente.
Nelle prossime 50 generazioni ci potrà essere gente che vedrà i meme di Zai senza sapere chi fosse Zai.
Sì, 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 Zai, no? Sì. Comunque, tra le cose di cui volevo parlare questa sera, che poi non abbiamo fatto in tempo, è davvero il ritorno, il possibile ritorno degli Opeth in Italia.
Sì, guarda, abbiamo parlato, cioè sembrerebbe che ci siano due date, se non sbaglio, e una è a Ostia. Quando, tra l'altro, il mercoledì?
Allora, si prevede per il 29 settembre, esatto, 2021.
Allora, c'è un bel margine, fondamentalmente. Io, cioè, l'unico dubbio è questo. Gli Opeth, che ormai da quando sono passati al progressive, in qualche maniera non li...
Sono sempre stati progressive.
Roberto. Beh, adesso stai pure un po' più...
Però prima facevano più... progressive metal con questo growl, adesso sì, invece sembrano Steven Wilson, quel cantante del... Gli Opeth.
Adesso sono più per la portata delle mie orecchie, quantomeno.
Ah, quindi tu sei uno di quelli che li apprezza di più nella loro nuova veste?
Nella seconda fase, sì. Non sono un metallaro. Sai che nella penisola scandinava c'è praticamente tipo il 90% delle band death metal del pianeta, e gli Opeth diciamo rientrano un po' in quella categoria, insomma, quantomeno. Ecco, io apprezzo molto di più la loro versione progressive.
Senti, non lo so, perché
non lo sai,
io per esempio uno dei loro brani che preferisco è Forest of October, che credo sia nel primo disco, dove c'è un growl pazzesco. Poi mi ricordo anche che da ragazzino andai a comprare Damnation, no? E gli Opeth venivano da una serie di dischi in cui fondamentalmente il cantante si distruggeva la gola, con Deliverance del 2002, no? Dove c'è anche proprio la title track, che è potentissima.
Sì.
E abbiamo comprato Damnation, siamo andati a Cinecittà, pensa, dove c'era il negozio di dischi, a comprare il disco. L'abbiamo messo in macchina perché io ero giovane, quindi sono ancora giovane.
No, in realtà fa
schifo. Quindi io nel periodo in cui sono cresciuto con i compact disc, caro Roberto, e le nostre macchine a 18 anni leggevano i compact disc. Nel 2003, pensa, siamo andati a comprare con gli autobus.
Che palle, avere a che fare con gente del genere.
Allora, però qui ancora prendevo l'autobus perché non avevo la macchina, per farti
perché
capire quanto ero
giovane. Perché le macchine ancora viaggiavano su gomma e non volavano.
Esatto. E nel 2003 abbiamo comprato Damnation, convinti che poi saremmo tornati a casa, l'avremmo inserito e avremmo cominciato a fare headbanging.
Sì.
Invece no, Damnation era tutto con la voce, quel cantato vibrato, tranquillo. E lì forse gli Opeth hanno cominciato a cambiare faccia, e devo dire che io li ho amati in tutte e due le vesti, e li amo ancora. Però non lo so, sono uno di quelli che non riesce a schierarsi, perché ancora sono molto attaccato ai brani del passato.
E faccene sentire uno, dai.
Allora, tu vuoi proprio sentire qualcosa del
passato che non è nelle mie corde, però alla fine lo accetto.
Sai qual è
sono un'anima libera.
Il problema dei brani del passato è che sono tutti sopra i 6 minuti, Roberto. È questo il problema.
Fai come vuoi.
Allora, vabbè, intanto salutiamo tutti quelli che hanno ascoltato Radio Città Aperta durante questa nostra ora e 40 per ascoltare Grande Giove. Vi diamo appuntamento la settimana prossima, a meno che il DPCM non ci impedisca di tornare in diretta come facciamo di solito. Adesso diamo lo spazio a Sanja Babic, che arriva con Thursday is the New Friday, e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Per quanto riguarda il brano da farvi ascoltare, lo scelgo proprio da Damnation, pensa un po', proprio quando gli Opeth hanno cominciato a cambiare un po' la loro identità, perché purtroppo altrimenti vi devo fare... Anzi, lo sai che faccio? Facciamo così, va. Ciao a tutti, ci sentiamo la settimana prossima.